professor Amos Goldberg è professore di storia dell'Olocausto nella sezione storia ebraica dell'Università Ebraica di Gerusalemme.
Ovadia, la sua posizione è molto chiara, come si può essere, chiedeva il collega Ramaccioni, al giorno d'oggi, un periodo così difficile, sotto tanti punti di vista, una voce contro la guerra, e lei, insomma, il suo punto di vista, come lo è lei, ce l'ha spiegato in maniera netta, in maniera chiara. A noi non rimane che ringraziarla per il suo contributo, salutarla, insomma, e ringraziarla ancora, stavo dicendo, per essere intervenuto qui a Radio Città Aperta. Ovadia, grazie davvero.
Grazie anche per l'impegno reale e per la pace che lei ha sempre messo in campo.
Grazie a voi per l'invito, ancora ai vostri ascoltatori tutto il mio affetto e l'attenzione. Grazie.
Una buona serata, Ovadia. Grazie.
Di cuore.
Gioca di incastri degli altri suoni.
Noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro.
Il lunedì dalle 16 alle 18 con Gianluca Polverari. RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
E di nuovo qui il giovedì sera alle 22, Diego Armando, il calcio della malattia. Dopo la pausa della scorsa settimana non siamo andati in diretta per problemi di natura atmosferica, ebbene sì, diluviava e banalmente, nonostante nel 2025 possa sembrare incredibile, no? Questa notizia non ce l'ho fatta arrivare perché pioveva appunto troppo, ma recuperiamo oggi, lo facciamo con il ritorno, mi pare, no? Il ritorno in forma ufficiale di Piero Capponi. Ciao Piero.
Buonasera, sì, un ritorno. Abbiamo avuto qualche problemino e sembra risolto.
Tagliando, hai fatto un tagliando, come si dice.
Diciamo, no? Fatto un tagliando, esattamente. Diciamo così. Sono molto contento di, di essere qui.
E noi, noi che tu ci sia, noi, io uso un plurale, ma sono da solo, sai, il nostro amico, sì, caro amico Marco Bosco ha fatto un po' così.
Sì. È stranito, è l'unico anno altri, è l'unico anno altri, lo chiamerò così a partire da
ora. Allora, io vabbè, parto subito con l'aspetto juventino della questione. Pare che per la seconda volta almeno Antonio Conte ci abbia fatto una bella pernacchia stasera. Fino a due ore fa sembrava certo il suo ritorno sulla panchina della Juve, adesso pare che insomma in questo secondo incontro Fiume con De Laurentiis si abbia definito insomma la permanenza a Napoli per un'altra stagione, quindi noi bianconeri, i juventini, ci ritroviamo con Tudor allenatore, che è anche Giuntoli se ne sta andando, però questa notizia forse ti fa piacere.
No, non mi fa piacere perché evidentemente è la dimostrazione di uno sbaglio che abbiamo fatto. Se dovesse andare via anche Giuntoli, no? Chiaramente abbiamo fatto una scommessa l'anno scorso per un certo tipo di direttore sportivo e per un certo tipo di allenatore, purtroppo non ha funzionato, però stravolgere tutto così non mi sembra nemmeno la soluzione, cioè mi sembra che ci sono delle idee un po' confuse nella Juventus. La buona notizia invece secondo me è proprio che in queste ultime ore ho visto la presidenza, la proprietà più che la presidenza, molto operativi con l'idea di far tornare determinate persone nella struttura societaria, cosa che c'era bisogno. Il presidente del Tolosa è stata una persona abbastanza preparata, quindi mi sembra un'ottima
sì, anche a me dico la verità, non lo conoscevo bene, mi sono informato in questi ultimi due
io
giorni.
Lo conoscevo per altre ragioni, ma però diciamo che mi sono informato ancora meglio e chiaramente si è confermato il fatto che sia una persona in gamba e chiaramente è venuto a fiscalizzare il lavoro di Giuntoli o di chi sia il direttore sportivo, perché chiaramente i 200 milioni spesi l'anno scorso in giocatori che hanno giocato poco e male chiaramente sono stati un problema, no? È chiaro che la proprietà non se lo può permettere. I conti l'ultimo semestre sono in positivo, quello mi sembra l'altra buona notizia, grazie al lavoro fatto sporco da Giuntoli, quello bisogna dirlo, che almeno il lavoro di riduzione del budget l'ha fatto bene. E il discorso di Conte, ma forse capisco che Conte è un po' il capello del Real Madrid, sai che il Real Madrid quando non vinceva chiamava capello, arrivava, vinceva, se ne riandava, no? Era un po' il loro della loro carta in questo senso. Conte ha fatto ancora un'annata straordinaria a Napoli, ha vinto uno scudetto probabilmente inaspettato senza i due giocatori più forti della rosa e chiaramente era un po' l'idea di vincere subito, ma io onestamente sono contento ora perché non sono un contiano, mi sembra un grande allenatore ma non mi sta molto simpatico, ma soprattutto non è un problema di simpatia, è un problema di struttura stessa della squadra e di idea che c'era per fare questa squadra, no? Cioè, si stravolge, cioè, fra Motta e Conte c'è una differenza per me, un abisso fra i due, quindi
certo.
non lo vedevo una scelta molto seria, era molto d'emergenza, no? un po' d'emergenza. Comunque vedremo se rimane Tudor o vedremo se arriva un allenatore nuovo, che in questo momento non saprei nemmeno chi, anche perché poi sai, la Juve si fa esperimenti ma fa molto esperimento italiano, no? In questo senso, cioè, un allenatore di un mercato straniero non verrà mai alla Juve, o mai dire mai, cioè, ma è difficile che venga la Juve, quindi si continua a provare con queste soluzioni con l'allenatore un po' di moda, però visto che l'italiano è stato confermato
Allegri andava al Milan
è ufficiale, ma non credo tornasse Allegri, credo,
no
credo sì, che lo vedevo però abbastanza difficile, cioè voglio dire quello sarebbe stato un po' ancora più clamoroso, però a partire da lì diciamo di una di spessore Juve o presunto spessore Juve non lo so, torniamo a non saprei che dirti in questo momento, no? Suggestioni varie, ma non c'è questo nome che viene fuori, quindi il rischio che ci teniamo Tudor, che poi insomma ha fatto il suo onesto lavoro, non è diciamo da poco, cioè probabilmente rimarrà lui, insomma.
Non fa molto sognare,
No, non fa sognare esattamente, cioè il vero problema è che non fa sognare, per quello secondo me non è stato ancora confermato, nonostante si sia guadagnato la conferma sul campo, no? Perché lui aveva una clausola,
certo,
che tornava in Champions, se arrivava in Champions poteva rimanere, però chiaramente non fa sognare, cioè non è un allenatore che fa sognare, però chi fa sognare, capito? Che ne so, ti ripeto, se usciamo dall'Italia sì, ci so qualche nome da mettere sul piatto, ma in Italia lo vedo abbastanza difficile, non vedo nessuno, se prendiamo Palladino.
No, allora io ti dico, allora, se devo pensare a una scossa, a un elettroshock per i calciatori, perché il problema è anche che noi dobbiamo un po' rimettere vita a una rosa che per carità non è fra le rose più di livello della Juve che abbiamo visto, ma non è così drammatico, cioè secondo me, cioè, purtroppo è stata allenata molto male quest'anno, perché non è così,
sicuramente
non è così drammatico. Allora mi viene in mente,
fra di noi che siamo juventini da parecchio, è la rosa più scarsa della storia della Juventus, probabilmente, non mi ricordo una rosa più scarsa.
Beh, poi forse chiaramente l'epoca con quando c'era Zavarov, Rui Barros,
sì, forse sì,
quella
sì.
Lì forse,
forse sì.
Solo che io mi ricordi, perché io diciamo a livello di consapevolezza io sono,
sì, no prima di quella non c'era,
ho
niente,
aperto
quindi
i miei occhi bianconeri, nel senso che sono consapevole con la Juve di Platini, quindi quella sì, era esatto, super sì. Poi c'è stata questa qua che ti dico, in cui vince la Coppa UEFA e la Coppa Italia con Dino Zoff, sembrava un miracolo, no, calcistico,
sì, sì.
E quella forse era più scarsa, un po' più scarsa forse,
sì, ma non lo so, forse c'era qualche giocatore forse più consolidato, però andò a cercare nomi per vedere se effettivamente era così. Te, se dovessi scegliere, potendo scegliere qualche nome più suggestivo, che sceglieresti?
Di allenatore?
Sì.
Io appunto in questo momento, se proprio devi dire, guarda Tudor, te vogliamo tanto bene, ma in Italia, anche se pare indirizzato da altre parti, proverei con Gasperini.
Sì, ma Gasperini sembra vicinissimo alla Roma, a questo punto,
se
no,
se no all'estero andrei a provare. Certo, i big non li becchi, e per big intendo Guardiola, Klopp, questi qua.
Klopp sembra che non vuole più allenare direttamente, quindi.
C'è Enzo Maresca, che ha fatto molto bene col Chelsea, riportandolo in Champions League e vincendo anche la Conference proprio ieri, mi pare. Carletto Ancelotti, vabbè, è andato all'Inter,
ormai altri livelli. No, sì, non so, forse, ripeto, secondo me avrebbe senso provare a prendere un Fabregas.
Fabregas
al Como. Però sai, straniero, noi
però non è Fabregas, non rischia di essere un Motta 2 la vendetta.
Sì, certo, chiaramente. È quello il problema, per quello la dirigenza andrà a cercare Conte. Hanno cercato il colpo sicuro, no? L'allenatore sicuro.
E chissà perché Conte gli ha detto di no. Visto che io adesso parlo un po' da tifoso di quelli un po' con la credine, visto che fino a no, non salta quando i tifosi delle varie squadre in cui va cantano chi non salta Juventino, va dalla Fagnani e dice, beh, il mio grande rimpianto è essermi andato in quel modo alla Juve, non rinuncia a occasione per dire quanto sia legata alla Juve. Poi cazzo, scusami il francesismo, cioè il momento, eccola, vacci, perché pare che è il cancia, pare, poi io so, si sa mai con la stampa sportiva italiana, Piero,
sì.
Cioè, qui
ma no, ma probabilmente perché probabilmente il progetto sportivo del Napoli in questo momento
è più convincente,
è più convincente a quello della Juventus, cioè alla fine conta anche quello, no?
Certo, lui è un professionista, certo.
Lui è professionista, gli danno 150 milioni, la squadra ce l'ha fatta, ce l'hanno a comprare un centravanti, andrà via sicuramente Osimhen, e ci hanno a comprare in centravanti, i soldi ce l'hanno.
Hanno preso De Bruyne, pare, anche.
E poi hanno preso De Bruyne, anche se insomma vedremo come arriva anche De Bruyne, perché l'ultimo anno al City era un po' a spasso per i campi, ma ha visto,
mamma mia,
ha visto un po' la vera crisi del City inizia da lui, cioè che si è mancato lui, no? Nella struttura di gioco, era il giocatore più forte della storia del City, probabilmente è mancato lui, no? In questo senso. Quindi boh, non lo so come faranno, però secondo me, ecco, il nome di Tudor fa un po' veramente un po' tristezza, ecco, fa un po' tristezza. Poi chiaramente sono anche un po' invidioso, ma sai perché? Perché ho visto questo discorso di Ancelotti, Xavi Alonso, che è stato straordinario, cioè veramente, cioè, il sabato piangeva tutto il Bernabeu, domenica hanno svuotato gli armadietti e lunedì mattina presentazione faraonica di Xavi Alonso, che è un allenatore di grandissimo livello, settima stagione, ha allenato l'infantile A del Real Madrid con tutte le vittorie, 3 anni alla Real Sociedad, 3 anni al Bayer Leverkusen, e torna a casa, è un giocatore veramente spettacolare, un allenatore sembra molto bravo. Ma perché dico un po' di invidia? Perché Xavi Alonso l'anno scorso ha ricevuto un'offerta clamorosa dal Liverpool che non accettò, infatti l'ex giocatore del Liverpool non accettò, proprio perché lui sapeva già che sarebbe stato l'allenatore del Real Madrid quest'anno, quindi diciamo che il Real Madrid lo aspetti, no? E questo gap con il Real Madrid, io ripeto, sono 30 anni e sono qua, 30 anni fa non c'era questa differenza, questo gap fra la Juventus e il Real Madrid, no? Anzi, gli spagnoli le equiparavano perché erano le due grandi squadre dominanti dei loro campionati a livello di palmarès, e chiaramente dopo 30 anni noi siamo diventati una squadra di seconda fascia e loro sono una squadra che fattura 1200 milioni di euro e con 15 Champions, cioè chiaramente qualcosa si è sbagliato da qualche parte.
No, ma è chiaro, allargando un po' il focus, poi queste settimane sei stato un pochino, no, un pochino ritirato a mettere a posto sì. i cilindri, come si dice in officina, come lo hai visto, come l'hai guardato il calcio, sia in Italia, insomma abbiamo visto sto campionato che è stato vinto sul filo di lana dal Napoli, e, anzi io continuo a dire che è stato perso
dall'Inter,
clamorosamente
sì.
dall'Inter, che nonostante gli impegni quasi doppi rispetto al Napoli aveva tutte le possibilità per vincere, anche perché poi introduciamo anche poi la polemica tra virgolette quando arriverà Marco, se arriva, perché non ho capito se arriva, no, però penso di sì. Poi c'ho anche una battuta di Lorenzo, del nostro Lorenzo Valbisciano, che comunque non è piaciuta la gestione arbitrale delle ultime giornate, poi vedremo perché effettivamente c'è un po' un problema di comunicazione. Io non so se hai ascoltato quel lunghissimo vocale che avevo mandato.
L'ho ascoltato, molto molto interessante il vocale.
Perché secondo me va condiviso. Secondo me il problema della polemica continua che non si placa nemmeno con il VAR in Italia è per come viene gestito il controllo.
La comunicazione.
Sì, no,
diciamo che per me onestamente è lo specchio un po' del paese in generale, cioè voglio dire, ormai è diventato una caciara continua su tutto, qualsiasi argomento gestito in modo da tifosi. Allora dobbiamo capire, io non sono mai, e non lo sarò mai, cioè nel senso, secondo me, ripeto quello detto in chat, cioè se dobbiamo pensare che c'è un'organizzazione che fa in modo che tu perda una squadra o vinca un'altra, chiaramente non guarderei più nessuno sport, no? Ogni tanto qualcuno l'ha pensato, dai tempi di uno dei più grandi pensatori del Novecento, Luciano Nemoggi, o anche prima, insomma, voglio dire, quando si pensavano questi tipi di cose, chiaramente c'è sempre una, fra virgolette, una sudditanza, no? Ma ci posso pensare, ma non nella gestione del VAR, cioè il VAR è uno strumento perfetto per risolvere qualsiasi tipo di situazione. Chiaramente lo devi gestire con un criterio, e credo che il vero problema c'è, non c'è un criterio, e poi chiaramente quello hai detto te, non c'è un criterio di comunicare questa mancanza di criterio. Non credo che nessuno sbagli apposta, se le persone se sbagliano apposta allora, ripeto, meglio chiudiamo baracca e burattini, ma credo io, tornando sull'inizio del discorso, per me il campione italiano è livellato sulla mediocrità, purtroppo voi non siete d'accordo con me, mi parlate di tattica, mi parlate degli equilibri, mi parlate di tutte le cose. Secondo me manca tanta qualità, cioè secondo me uno dei grandi problemi dell'Inter è che c'è un centrocampo fortissimo e poi c'è un cambio a centrocampo, quindi quando ha fatto 750 partite è arrivato in fondo alla Champions, che c'è un merito veramente straordinario, ha eliminato un Barcellona stratosferico e chiaramente da qualche parte l'ha un po' pagato, però chiaramente la squadra più forte di tutti, con differenza, spero che vinca la finale, così Marco, se togliamo subito i dubbi con chi faccio, per chi faccio il tifo, però è arrivato un po' in riserva e ha perso un po' i punti. Poi chiaro, quando gli episodi, sempre in chat, credo Yuri ha detto giustamente, gli episodi fanno la differenza, no? Sì, certo, fanno la differenza, e chiaramente nel concetto episodi ci sono gli arbitri, ci sono i giocatori, però parlo sempre della stessa cosa, siccome faccio il dirigente sportivo, io la stessa responsabilità dell'arbitro che sbaglia, che io faccio le categorie dove non c'è il VAR, è molto molto più bassa degli sbagli che fanno i miei giocatori. Cioè voglio dire, magari i miei giocatori sbagliassero con la percentuale che sbagliano gli arbitri, perché i miei giocatori sbagliano molto di più, per quello giocano in Serie D o in Serie C, che dove mi muovo io, no? Quindi dobbiamo essere un po' realisti in questo senso, secondo me non c'è una congiura, c'è una bruttissima gestione della comunicazione, quello hai detto te, quello è assolutamente vero. L'audio lo devi mettere da qualche parte, lo devi aver ascoltato, perché è veramente lucido e illuminante in questo senso.
Dal punto di vista della tua esperienza manageriale, no? Quanto pesano nel risultato finale di un campionato questi famosi episodi, no? C'è chi dice che alla fine gli episodi, nel senso gli errori arbitrari o le casualità, cioè la partita che tu domini e perdi, prendi tre pali, non riesci mai, e poi al 90esimo un tiraccio da fuori, come avvenne un po' l'eliminazione l'eliminazione dell'Italia con la Macedonia del Nord, ti ricordi?
Sì, che, ecco,
quello è proprio...
purtroppo sì.
Quanto pesa questa roba qui?
Ma c'è chi, certo,
dice,
ma quello...
c'è chi dice no, alla fine 50 e 50 tutto torna, non sono così sicuro. Chi
non dice? Lo so, io credo che negli anni che vinci i campionati alla fine forse ce l'avrai un 70-30, però te l'assicuro, io cambio oggi qualsiasi decisione arbitrale sbagliata nei nostri confronti con il fatto che ogni volta che uno dei miei giocatori si sia ritrovato solo davanti al portiere abbia fatto gol. Non so se mi sono spiegato, cioè a me va benissimo gli errori arbitrali, ma se tutte le volte i miei giocatori rimangono solo davanti al portiere fanno gol, a me va bene anche l'errore arbitrale, perché vinco tutte le partite. Cioè voglio dire, la percentuale di errori dei miei giocatori è molto più alta della percentuale degli errori dell'arbitro contro di noi, in queste categorie dove non c'è il VAR, dove non puoi quindi cambiare una decisione, cioè, te lo assicuro. Quindi chiaramente non puoi criticare un arbitraggio quando ci sono i tuoi giocatori il primo dei problemi. Che so, quest'anno noi abbiamo avuto un portiere che veramente, cioè, era impossibile, te lo assicuro, fargli Alessio, cioè, una roba, credo che lo ha fatto 20 porti a zero, cioè 20 poi imbattute, di volte partite battute, ma non perché, cioè, evidentemente perché la squadra giocava benissimo, è stata la miglior difesa, cioè, di un campionato che ha 90 squadre, è stata la migliore in attacco e la miglior difesa. Ha fatto più punti tutti delle 90 squadre, cioè dei 5 gironi, cioè, quindi è un'annata irripetibile, ma il portiere c'è stato delle partite, era impossibile fargli reti, cioè parava anche con la nuca, con l'orecchio, col gomito, cioè veramente allucinante. Chiaramente quando succede quello cambia le sorti del campionato, no? Però hanno sbagliato a nostro favore, forse magari ci sono un paio di episodi che potevano darci, che ci hanno favorito, e un paio di episodi che no. In questo caso, ti ripeto, sono i 60-40, però sì che normalmente, al contrario, quando l'anno va male, probabilmente la bilancia è molto più pesante in contro, no? A sfavore, però sempre meno degli errori dei giocatori, sempre meno, questo te l'assicuro. Cioè voglio dire, la famosa partita con la Macedonia, il problema che fu l'arbitraggio o che noi, l'Italia non faceva rete nemmeno con le mani?
Infatti non faceva rete nemmeno con le mani, quello era più un episodio, cioè alla fine la Macedonia,
cioè, non parliamo della Corea, che quello è stato
ti parlo
il più clamoroso furto della storia del calcio moderno.
Cioè, no, sostanzialmente tu dici, io sono d'accordo un po' con te, che alla fine se tu comunque fai il tuo, sì, cioè ti deve di proprio parecchia sfiga, o ci deve essere un arbitro proprio in giornata, no, affinché tu, ok. Torniamo un po' al Madrid, perché è sempre interessante averti. Quindi saluto commovente a Ancelotti e a Modric, che ha smesso, mi pare, proprio Modric, no?
Non si sa ancora, perché addirittura si parlava di una suggestiva arrivo ai Glasgow Rangers di una coppia che sono Modric e Davide Ancelotti, perché Davide Ancelotti non ha seguito suo padre nell'esperienza in Brasile, dovrebbe accettare la prima panchina della sua storia da primo allenatore. Si parla dei Glasgow Rangers e sembra abbia chiesto a Modric di fare quest'anno, perché Modric vuole andare al mondiale, quindi vuole andare al mondiale con la Croazia, quindi giocherà. C'è questo problema di questo mondiale che è arrivato troppo presto, fra virgolette, o troppo tardi, come ti pare. Ma ci sono tre giocatori che sono Messi, Cristiano Ronaldo e Modric, che hanno fra 360 anni, che vogliono arrivare tutti e tre al mondiale, quindi stanno tirando qui la gomma, stanno tirando la corda fino al limite insospettato.
E guarda, ti posso dire che quello che forse rischia di fare la figura migliore fra i tre è il più vecchio, cioè mi pare che sia Cristiano Ronaldo il più...
Ma non lo so, guarda, il problema è che l'Argentina è fortissima, cioè l'Argentina è una squadra veramente forte in questo momento, non so che quote le daranno quando arriverà, ma insomma l'Argentina...
Messi l'ho completamente perso di vista, cioè Messi
passeggia, sembra walking football, non so se hai mai visto il walking football, quello
no,
giovane,
non
l'ho mai visto, è il futuro, sì. Sopra i 60 anni non puoi correre, devi avere più di 60 anni e non puoi correre, è proibito correre, quindi puoi solo camminare, è veramente divertente, l'ho visto, mi sembra divertente, è il mio futuro fra poco, aspetto di arrivare ai 60 e mi toccherà giocare a quello. Ma
per forza dire... 60?
No, deve essere 60, ma proprio per una questione fisica, nel senso che il cinquantenne ancora ha la possibilità di correre, quindi fa fatica a non correre, perché non puoi, se corri viene ammonito, la prima volta che corri ammonito la seconda è espulso direttamente, quindi
poi, e quindi neanche ci sono falli, perché il fallo nasce,
no, praticamente no, cioè il fallo passeggiando è difficilissimo, fa un fallo secondo me. Comunque cercherò delle immagini, ve le manderò, è veramente interessante,
fantastico.
C'è 180 anni che gioca, veramente, è una nota spettacolare. cioè voglio dire, lui sta passeggiando, però sta stirando proprio, ecco, stirando questa corda per arrivare al mondiale. Cristiano lo stesso, in forma fisica sempre strepitosa, anche ormai sono già 40 anni, e Modric nella Croazia non è nemmeno re, è imperatore, no? Quindi praticamente sì, se lo tengono lì, lo faranno giocare il tempo che lui vuole, farà lui la formazione, si schiererà lui o no, cioè sarà un'autogestione praticamente in questo senso. Quindi vedremo come arrivano tutti e tre al mondiale, ma insomma l'obiettivo di tutti e tre è arrivare al mondiale. Infatti ora si parla che addirittura Cristiano, se non rinnova, forse i 250 milioni che gli hanno offerto forse non li accetta, se non rinnova forse trova una squadra un po' più competitiva per arrivare al mondiale un po' più in forma rispetto al campionato arabo, insomma è quello che è in tutti i casi. Ma Messi, non so se non ho visto nessuna partita del Miami, io l'ho visto, veramente proprio passeggiano a dei livelli, cioè siamo veramente dei livelli bassi, veramente dei livelli bassi.
Proprio trascina le ciabatte, insomma.
Sì. Infatti vedi qualche azione, qualche highlight, e poi lo vedi e dici che ha fatto, hanno perso 3-1. Ma come hanno perso 3-1? Ha fatto i numeri, fa numeri ma fini a se stessi, quindi è un po' lì un ritiro di vecchi dinosauri con Jordi Alba, Busquets, ma insomma non Suarez. Ma insomma non è, il ritmo è quello che è.
Ultima battuta, poi mandiamo un brano, che nel frattempo è arrivato Marco, così lo accolgo.
Perfetto, vado a cena, così vado.
Allora, velocemente, a parte hai detto che sostieni l'Inter, fai tifo per l'italiana, ma secondo chi è più attrezzato per vincere questa finale Champions League?
Ma secondo me è una finale veramente molto interessante, perché c'è da una parte una gioventù desbordante, si dice in spagnolo, no? C'è una gioventù esagerata di questi ragazzi veramente molto molto giovani del Paris Saint-Germain contro l'esperienza, quindi vedo la Cherbi Tundo picchiando ai centravanti del Paris Saint-Germain ancora negli spogliatoi, cioè appena se li incrocia fuori inizia a picchiarli, non lo so, secondo me, ripeto, è favorito l'Inter per l'esperienza della rosa, per l'esperienza del centrocampo, che dove si vedrà un po' la differenza, però loro davanti sono veramente forti, anche questi sono forti, va un po' vista se è l'Inter che riesce a fare tre gol, se gliene fanno due, no? Un po' quella che abbiamo visto col Barcellona.
Chiaro.
Quella lì. Secondo me è l'Inter favorito per l'esperienza di una finale, perché i ragazzi soffriranno un po' di più proprio per quello, perché non si sono mai ritrovati in questo palcoscenico, insomma, direi un po' quello.
Va bene, dai, ci sentiamo giovedì, ne parleremo, perché poi
ci mancherebbe, insomma. Ci siamo.
Ciao Piero, grazie.
Buona serata. Ciao, grazie a tutti.
Un brano e torniamo subito.
Smell, smell.
Ritorniamo lesti in diretta, è arrivato con un grande rumore di ferro, non si capisce bene il credo fosse stavi cercando di sfondare la porta perché sei incazzato, si può dire?
E sono un po' scontrariato.
Ti sei anche offeso Piero, diciamo
sì,
subito
mi
perché.
Ha definito hooligan de Noantre.
Io manco l'avevo capito bene.
Aveva detto che mi avrebbe offeso lui per primo.
E l'ha fatto.
Mi ha definito hooligan de Noantre. E non va bene.
No, non sei un hooligan. E al telefono invece abbiamo Simone. Ciao Simo.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. Ben trovati. Qui il clima
Simone,
è caldo.
Ho sentito anch'io rumore di ferro.
Vedi di farmi, Simone, vedi di farmi incazzare ma... pure tu, eh?
Si vede. È presente quel film dove c'era quello che taglia le teste, arriva col cavallo, capito? Senza un po' sta scena, mi sono immaginato Marco a cavallo in cavallo nero e lui senza testa, con la sua testa in mano, che invece temmiava, capito?
Allora, io lo immagino come quel film di Nicolas Cage che va in moto
esatto,
con le manopole dello scooter riscaldate.
Esatto. Noi entriamo nel merito perché. Diciamo che oggi nella nostra chat c'è stato un confronto un po' acceso e Marco ha parlato un po' diciamo col cuore ferito, però il concetto è giusto, interessante analizzare, si parla di arbitri. Prima però una battuta la chiedo a tutte e due, perché tutte e due siete passati per le millanterie tra virgolette di Antonio Conte, perché pare che Antonio Conte abbia fatto la seconda pernacchiotta alla Juve, si è rimasto al Napoli convinto da De Laurentiis, Marco e poi Marco da ex e Simone.
Questa cosa l'ho saputa da te.
Adesso?
Sì, stavo ascoltando, mentre venivo vi ascoltavo con l'app.
Vedi, abbiamo dato una notizia, sì. La prima volta in vita nostra, la seconda, che ha avuto Leonardo anche.
Non sapevo, cioè ha detto a De Laurentiis che rimane. Mamma mia, non ci avrei messo neanche 5 euro.
Ma manco io ero convinto che venisse a venire la Juventus, sicuro. E invece ci sono rimasto anche un po' male, tu ci sei rimasto male Simone, un po'.
Molto. le mie fonti dicono altro, le mie fonti dicono che
cosa
in realtà
dicono?
C'è stato un colloquio fittissimo tra Conte addirittura Chiellini. Ma pare non siano state date a Conte le rassicurazioni
che lui
richiedeva.
Lui le vuole tante. Ma De Laurentiis secondo te gliela date?
Insomma, me gliela date a parole, poi vediamo.
No. Secondo me non le date, pare, io leggendo lato Napoli, gli ha dato un aumento di contratto, non so se arriverà De Bruyne, ma non credo possa portare quanto un giocatore di una certa età, fine carriera, eccetera, ma tra le due credo che Conte abbia deciso forse di rimanere nel posto un po' più sicuro. Credo che la Juve abbia dei problemi anche con Giuntoli.
Pare
stanno cambiando anche lì, quindi non lo so, io non do ancora per certo Conte che rimanga al Napoli, però sembra
è uscito un tweet
più forti di prima
di Davvero di Laurentiis, la foto sua e di Conte che festeggia sul pullman 26 minuti fa, avanti tutta, più forti di prima, sembra un annuncio.
Alex, poi il discorso è semplice, basta informarsi. C'è un fair play finanziario, ci sono dei conti da risolvere, la Juventus è ancora in austerity, ancora quest'anno dovrà osservare un'attenzione al bilancio enorme,
sarà
un altro anno di transizione. Transizione vuol dire essere competitivi, con la Juve devi essere competitivo, se no non va bene, ma non puoi pensare di creare da subito una squadra vincente, devi subito creare una squadra pronta ad essere tra le prime tre e competitiva in Champions, ma non è ancora il cioè bisogna essere oggettivi nell'analisi, è ancora 1-2 anni assolutamente di transizione, c'è il fair play, non si può spendere più di quanto si è guadagnato negli ultimi anni, quindi non serve nulla avere gli Agnelli, la Exor dietro, perché non possono mettere loro i soldi.
Il famoso ristorante da 100 euro quando ce n'hai 10 in tasca,
devi sempre comunque stare dentro un circolo che anche se sei ricco, anche se hai 1000 euro in tasca, e non ne puoi spendere.
Mi fa fatica a immaginare De Laurentiis come ristorante da 120 in tasca. Comunque, una battuta tutte e due, poi entriamo nel discorso arbitri anche con te, Simone. Allegri, torna Allegri al Milan. Tu sei un po' geloso, Simone, un pochino?
Molto. Assolutamente. Allegri è assolutamente il meglio che si può avere in Italia e non solo. È un allenatore che ha dimostrato di poter governare una nave da solo senza bisogno di altri, e mi sembra che al Milan non ci siano altri comandanti pronti a governare una nave. Non mi sembra abbia dimostrato di esserlo, e in questo momento un allenatore come Allegri è capace, è una di quelle persone capace di rimettere ordine in una società scombussolata e di far dare il massimo ad una squadra di una rosa come il Milan, che non è malaccio,
Marco, Allegri al Milan.
Sono molto più scettico.
No, sono d'accordo, e non è male. Sono scettico. Non è male la rosa del Milan per niente.
Sono scettico. Allegri non è Conceição, Allegri non è Fonseca, una persona molto acuta. Siccome il pesce puzza dalla testa e la società Milan è in gravi guai, non sarà con un nuovo allenatore, anche se bravissimo, e un nuovo DS che le cose potranno migliorare. Allegri può essere l'innesco di una bomba che potrebbe scoppiare a gennaio. Quindi se Allegri vedrà che le cose non vanno bene, a gennaio li manda tutti a cagare. Quindi fossi milanista non sarei affatto contento, perché questo è un innesco che può portare soltanto casino.
Addirittura. Sì. Ok, sei pronto, Simone? Ci mettiamo la cintura di sicurezza? Marco, vai. Perché eri così incazzato oggi in chat? E spiegacelo bene, hai cambiato idea rispetto all'esito di questo campionato, rispetto soprattutto alla condotta degli arbitri? Tu sei sempre molto morigerato, sì. Spiegaci senza arrabbiarti.
Mi è crollato il mondo addosso, perché io ho sempre difeso la categoria. Sempre e comunque, anche in situazioni molto complicate, cercando sempre di trovare il giusto, come dire, il giusto mezzo, la giusta spiegazione. Questo Open VAR si è rivelato uno specchietto per le allodole. Mi dispiace, ma Rocky mi ha molto deluso. Un Open VAR che va bene solo quando dice lui, un Open VAR che viene silenziato quando certe cose non sono comunicabili. Quindi alla fine mi trovo aver perso un campionato per un punto, dopo averne persi diversi per miei demeriti, ma dopo averne persi alcuni decisivi per errori arbitrali che non sono stati raccontati. Gli audio del VAR sono stati oscurati. Open VAR è servito per farci capire che su 30 decisioni 5 sono state buone, 35 discutibili, ma di quelle 35 non se ne ha avuto traccia, e quindi è stata una vetrina per gli arbitri per dire che erano bravi. Questa cosa mi ha fatto crollare tutto il sistema, perché io da ex arbitro non posso pensare alla malafede, ma non posso neanche accettare una comunicazione di questo genere. Io non ci sto, mi dispiace.
Una comunicazione troppo autoreferenziale, cioè una sorta di velina arbitrale
del tutto autoreferenziale. Io non ci sto.
Sembravi, vi ricordate Scalfaro, il presidente Scalfaro?
Non ci sto.
Io non ci sto. Simone, come la vedi? In generale la questione gestione arbitri, la mia impressione, lancio lo spunto che ho lanciato prima in chat, è che nonostante il VAR, che dovrebbe essere, come si può dire, la madre di tutte le certezze, perché è lo strumento con cui gli arbitri possono rivedere X volte un'azione fino a quando alla fine si capisce quello che è successo, nonostante questo ci sia confusione di ruoli, di contenuti, di regole, di comunicazione e anche una poltiglia, diciamo così, decisionale che fa sembrare sempre che ci sia qualcosa sotto, anche se forse sotto non c'è niente. A te, Simone, come dice Cassano Adani, a te Lele.
Guarda, nella mia azienda ogni volta che esce un nuovo programma, un nuovo software, ci sono delle ripercussioni negative fisiologiche. C'è sempre qualcosa che non torna, hai sempre a perdere nell'orizzonte di 6 mesi, 10 mesi, per poi andare nettamente a migliorare, altrimenti non fa un investimento, non impieghi un effort tale da giustificare un fallimento. E oramai il VAR è da parecchio tempo che è in circolo. E mi sembra che certi problemi non si siano risolti né siano rimasti tali, ma addirittura si sono complicati. Come dicevi tu, anzitutto c'è un problema di competenze, di chi è l'ultima parola, chi deve intervenire e quando deve intervenire. E se c'è un regolamento, l'uomo della strada, noi non lo conosciamo, anche noi facciamo fatica a capire esattamente quando deve intervenire, come, in che modo, eccetera. Quindi sicuramente c'è qualcosa che non va. Il VAR doveva servire per levare i dubbi, legittimi o meno, di fronte a certe viste o sviste arbitrali, e questo non l'hanno risolto per due motivi. Primo, perché il VAR è una moviola. Nel caso di un fuorigioco ti risolve il problema, perché traccia una linea, sempre che la linea sia tracciata correttamente, tu vedi se geograficamente sei dentro o sei fuori. Per quanto riguarda l'azione, non riesce a leggere esattamente la dinamica di un'azione che porta ad un eventuale contatto. Quindi, per cui dovrebbe essere ad aiuto della decisione arbitrale. Molto spesso la sovrascrive e quindi richiama l'arbitro, che molto spesso, il più delle volte, è costretto a dare ragione a chi lo ha chiamato a vedere il VAR. Io credo che ancora non sia chiaro chi ha l'ultima parola, e si è deresponsabilizzato l'arbitro sulla sua decisione finale, e tutte queste polemiche che ci sono, perché tutti si stanno lamentando del VAR, sono indice che qualcosa non sta andando. Quindi bisogna rivedere l'intervento e la perentorietà del VAR rispetto all'arbitro. Io sono del parere che è l'arbitro che deve arbitrare e deve prendere decisioni, e il VAR deve intervenire solamente in alcune circostanze, però devono essere tracciate queste circostanze, quando ci sono, quando devono intervenire, quando non possono intervenire.
In realtà è così, Simone, l'arbitro rimane il giudice unico e supremo, soltanto che questo protocollo, che doveva stabilire e consacrare questa buona pratica, evidentemente l'ha sconfessata, o quantomeno l'ha resa non più così incrollabile. Per cui questo protocollo probabilmente andrà riscritto in un modo che in qualche maniera metta l'arbitro di nuovo al primo posto, e non metta alcuni varisti più intraprendenti o più diciamo di maggiore personalità rispetto al direttore di gara al centro dello stage.
Io aggiungo anche che ci sono anche dei regolamenti che cambiano anno dopo anno. Vi ricordate qualche anno fa c'era un regolamento che diceva che se toccavi la palla col braccio in aria era rigore, anche se avevi il braccio attaccato? C'era De Ligt nella Juve, non so adesso se tutti ricordi,
no?
Tutti quegli episodi di De Ligt che stava con
tutti
il braccio attaccato al corpo, la palla gli arrivava sul tronco, calcio di rigore.
Sì.
Anche qui il voler cambiare sempre regolamenti crea solamente confusione.
No, ma è una materia molto complessa, per l'amor di Dio. Quello che mi dispiace è leggere che a distanza di un mese si dica: quello era rigore, abbiamo sbagliato, e mi levi l'audio del VAR. Cioè, se devi fare una trasmissione di trasparenza dove devi dire, ci fai ascoltare quello che ti dicono i tuoi ragazzi, sto parlando nell'ottica se io fossi Rocchi, se i miei ragazzi dicono delle cose, poi prendono delle decisioni, se io poi devo andare a raccontarle alla gente, io non posso dire che per un mese questa roba non la faccio sentire perché è un momento troppo delicato. Devo dire: guardate, abbiamo sbagliato, perché altrimenti è un casino. Cioè, il rigore contro la Roma era solare, la rimessa a Bologna fatta dopo 25-23 metri era da ripetere. Questa roba non può essere accettata in un testa a testa di un campionato come quello di Serie A, non può essere accettata. L'Inter è stata defraudata di uno scudetto vergognosamente, adesso me lo fate dire, vergognoso, perché l'Inter ha perso punti, ma le ha persi anche il Napoli, solo che l'Inter nelle ultime 10 giornate ha perso 5 punti per errori arbitrali conclamati, e questa è una cosa che nel 2025 è inaccettabile, punto. Poi io mi gioco la Champions League, la perdo, non importa, ma questo è un dato di fatto. L'Inter si è giocato un testa a testa con il Napoli, che ha perso i suoi punti, l'Inter ha perso i suoi punti, e l'Inter è stata defraudata di 5 punti che avrebbero fatto la differenza. Fine del discorso, e non se ne parli più.
E questo però dipende dal modo con cui viene gestita la tecnologia, no? Come dice Simone, no? L'arrivo di una nuova tecnologia genera, diciamo, caos. Ma da quant'è che c'è il VAR in Italia? Mi pare dal 2016-2017, se non sbaglio.
7 anni, 8 anni, sì.
Comunque, va bene, va bene.
Ve l'ho detta.
L'hai detta.
Ora vado a letto.
Cosa ne pensi, Simone, dello sfogo di Marco, del pensiero di Marco?
Io capisco l'amarezza, non sono del tutto d'accordo, però,
cioè, figurati.
Perché l'anno scorso ci sono stati degli episodi pro Inter come in ogni campionato, anche quest'anno contro la Fiorentina il cross di Bastoni era 2 metri fuori.
Sì, però lui fa un discorso diverso, lui fa delle ultime 5 giornate.
Cioè, signori,
siamo testa a testa, Simone.
Io alzo le mani sulle ultime 5 giornate.
Simone, io ho sempre detto una cosa, questo me ne potete dare atto, che in un campionato torti e favori si compensano, l'ho sempre detto, no? Perché è anche quello che vogliamo credere tutti, no? Perché gli errori si distribuiscono. Però in un testa a testa come quest'anno, nel finale, se vai a vedere, insomma, io c'ho la bocca storta.
Non ci voglio credere, se così fosse, altro che Calciopoli, altro che.
No, vabbè, non voglio dire niente, però una comunicazione brutta, errori normali, comunicazione rivedibile, me lo fate dire? Comunicazione rivedibile, non puoi fare la vetrina tutte le volte che fai bene e quando fai male levi gli audio, non torna, no?
No, per carità, ma infatti il problema è quello, anche questo atteggiamento referenziale che è quello degli arbitri, è quello della politica, della federazione.
La direzione di Rocchi è stata messa anche sotto accusa dallo stesso Allegri l'anno scorso, cioè.
Dov'è Rocchi?
No, ma senza ombra di dubbio non va bene, assolutamente non va bene, perché crei il VAR per levare dubbi e poi decidi quale audio mettere. Ricordate in Formula 1 qualche anno fa che si parlava di mettere gli audio e quindi ogni casa automobilistica metteva per legge un tot di minuti di audio a Gran Premio a piacimento. A un certo punto gli hanno detto no, o apri tutto l'audio, no? Certo. E quindi adesso i microfoni sono completamente aperti,
con le bestemmie di Hamilton che dice chi me l'ha fatto fare.
Però, vedi,
bestemmie,
questa
rumori.
Questa cosa nel calcio non sono arrivati a farla perché hanno molto paura.
Su questo sono assolutamente d'accordo, per cui deve essere o tutto o niente, non è che nessuno può decidere cosa far vedere, cosa far sentire, questo siamo assolutamente d'accordo.
Allora, una battuta a tutte e due e poi salutiamo Simone, facciamo un po' di brainstorming, anzi anche prima di salutarti, tutte e due voi due, io vi faccio un passo indietro, siete tifosi di una squadra che ha attualmente un allenatore sotto contratto, il quale per motivi diversi potrebbe anche andare via, nel caso di Simone, Juventus, Tudor, perché dovrebbe arrivare qualcosa di meglio, nel caso di Marco, Simone Inzaghi, per questa fantomatica maxi offerta, io non ci credo tanto, però dall'Arabia Saudita. Chiedo a entrambi, ognuno rispettivo, sareste contenti o dispiaciuti se se ne andasse, e se sì, chi vorreste al suo posto? Parto con Simone, che abbiamo iniziato prima parlando di Conte. Ormai non vale Conte, però Conte non vale più, perché c'è più.
Dipende chi arriva, Alessio.
Chi vorresti al suo posto? Cioè, se tu potessi anche dirmi no, io sono contento, voglio che tu lo rimanga, perché ha fatto il suo dovere, si è impegnato.
Guarda, io ho sempre detto che Tudor è un allenatore che mi piace tantissimo. Io l'ho visto attentamente quelle poche partite con la Lazio, con il Verona. A me piace molto come allenatore, mi piace molto come comunica, la grinta che trasmette ai giocatori, a me sembra, e mi piace anche come allena, mi piace il modulo, mi piace come interpreta le partite, a me piace tutto di Tudor. Certo che è un allenatore tra virgolette giovane.
Non ti fa sognare?
Non mi fa sognare. Tudor è stato preso come traghettatore, certo. Tra Conte e Tudor sceglierà assolutamente Tudor. Se al posto di Tudor devi arrivare un palladino, ti sparo un nome a caso, che dovrebbe andare a Bergamo, mi sembra aver capito.
Al posto quindi, di Gasperini che va a Roma, questo sembra.
Mi sembra aver capito, adesso nelle ultime ore. Ti dico, mi tengo Tudor. Io stavo parlando con mio cugino prima, parlavamo un pochino di queste ultime notizie. A me piacerebbe tantissimo Prandelli. Credo che abbia smesso per motivi personali, per motivi perché è una persona esperta, una persona pagata, una persona capace,
ma è tanto non allena,
un grande ex calciatore, un ottimo allenatore, cioè, mi piacerebbe lui. Altri nomi non mi fanno impazzire. Mancini, no, non sarei contento di un arrivo di Mancini, per come ha lasciato l'Italia, per alcune dichiarazioni fatte in passato, eccetera. Per cui ti dico che qualora rimanesse Tudor, penso si sia guadagnato il posto, perché ha preso una squadra allo sbando, l'ha fatta entrare in Champions. Adesso si giocherà il mondiale per club, speriamo faccia bene, superi sicuramente il turno, credo lo possa superare. E forse bisogna dare fiducia a un allenatore, dargli un progetto e lasciargli sviluppare questo progetto, perché non puoi ogni 6 mesi pensare di cambiare allenatore.
Marco, tu di la tua sul possibile addio, anche se non ci chiede nessuno, di Simone Inzaghi. Se dovesse succedere, chi vorresti al suo posto?
No, il problema non si pone, Inzaghi non andrà, e io sono contentissimo, perché quello che ho visto nell'Inter negli ultimi 3 anni è stato meraviglioso, per cui sono tutte chiacchiere da bar, aria fritta.
Va bene, Simone, grazie, ci sentiamo giovedì prossimo e niente, sapremo con che allenatore, anche se hanno detto che...
Vedremo anche, sapremo...
Certo. No, adesso io a Piero ho chiesto la sua analisi, adesso silenzio stampa per rispetto del buon Marco, che lo vedo molto provato, silenzio stampa sulla Champions, se ne parla, se ne si commenterà giovedì prossimo come è andata. Simone, buonanotte.
Buonanotte.
Buona serata, ciao.
Nel frattempo che chiamiamo il buon Yuri.
No, Yuri.
Yuri, sentiamo Lorenzo cosa diceva del tuo discorso, lo faccio molto rusticamente così come tu vedi.
A livello comunicativo un disastro assoluto, hanno fatto questa cacata di open bar che doveva servire a dare trasparenza e a spiegare le decisioni prese, e fondamentalmente è stato un megafono per gli arbitri per dire quanto siamo bravi, qui abbiamo fatto bene, qui abbiamo fatto bene, qui abbiamo fatto bene, qui abbiamo fatto bene.
Giusto.
E se, infatti, se vai a vedere le volte in cui è stato detto sì, in questo caso la decisione presa è stata la decisione sbagliata, saranno stati, io credo, 3. E onestamente in tutto il campionato ci sono stati molti più di 3 episodi in cui la decisione presa era quella sbagliata, quindi quello è stato semplicemente dargli un microfono per promuoversi da soli. È chiaro che se è così non solo non serve, ma è peggio. Dopodiché, sulla questione che sollevava Marco, è chiaro che so sbagli, non credo proprio che ci sia una volontà di indirizzare un bel niente. So sbagli che pesano, perché se giustamente diciamo che l'Inter ha sbagliato buttando punti per strada, ed è un fatto, in un testa a testa così che si risolve con una differenza di un punto, pesano tutti gli sbagli, quelli che fa l'Inter, quelli che fa il Napoli, eppure quelli che fa chi le partite le arbitra. E tutto sommato mi viene in mente il derby, mi viene in mente la Roma, mi viene in mente il Bologna, in cui viene fischiato fallo contro Thuram, dove Thuram subisce chiaramente un rigore. Sono errori che alla fine secondo me pesano, ma appunto se sbagli ci stanno. Preferisco molto più prendermela con i miei, che si fanno rimontare 2 volte dalla Lazio, che non con gli arbitri. La cosa che mi fa veramente veramente rodere il culo è che però io sento parlare da diciamo un paio d'anni almeno di Marotta League, di Inter squadra del sistema, squadra difesa e tutelata e aiutata. E ragazzi, scusatemi, una squadra che è difesa e tutelata e aiutata, questi episodi contro non le accadono, è poco ma sicuro. Sicuramente, diciamo, tutti gli episodi grigi o dubbi vengono dati a favore. Questi 3 che ho citato io non so manco grigi, sono episodi abbastanza chiari. So sbagli, va benissimo, però poi non mi venite a parlare di Marotta League, perché cominciano a partire testate poi.
Marotta League, voilà, chiamiamo Yuri, va, chiamiamolo in tempo reale come facciamo il tempo. Questa è la radio delle verità. Chiamiamo Yuri, vediamo che ci dice. Intanto tu prepara il dialetto bergamasco, che poi non è bergamasco.
Ma che dici?
Gasperini.
Ma che dici? Gasperini è il principe Torino.
Sì. Vabbè, però.
Sincero. Ma una basetta?
Ma che basetta? Ancora una basetta. Qui siamo in guerra, Marco.
Ma che basetta? Siamo a Gaza.
Visto. Ma sentita la puntata di Gaza? Bella, bella.
Ho sentito anche Manio Vadia, ormai lo so.
Ti metto in preascolto, Yuri, anche Yuri, se sei già in diretta.
Yuri boia.
Yuri, come stai, Yuri? Tutto bene?
Ti saluta Juric, mettilo in diretta.
Che poi in realtà, io sto facendo l'accento bergamasco, ma
Yuri, se non c'era Juric eri secondo quest'anno.
Se fosse rimasto Juric, magari stavo in Serie B.
Sì,
che sarebbe stato il posto giusto.
Ma a noi
del passato non ce ne frega niente. Gasperini sulla panchina Roma, non sei contento? L'hai scritto in tutti. Ti vedo fremente nella tua spelonca dove fai il fuoco con la pietra focale. Io me lo vedo così, Yuri, con i capelli lunghi, la barba, vestito da Tarzan che fa il fuoco con i sassi.
Perché vivo fuori dal grande raccolto rurale.
Esattamente,
non è per niente provinciale questo. Io aspetto Gasperini. Oggi avevo questa immagine del suocero a tre uomini e una gamba, non so se vi ricordate la fine.
Come no?
L'aspetta con la doppietta in mano, ecco. Più o meno così. E è pur vero che ho metabolizzato la scelta dopo un paio di giorni che il nome è emerso, e adesso attendiamo l'ufficialità per commentarlo, perché è anche vero che il valzer delle panchine è sfiancante.
Mamma mia,
davvero.
Beh, si sta definendo. Oggi abbiamo visto che Conte alla fine resta dove sta, e io questo ci sono rimasto malissimo, perché il secondo tradimento di Conte, poi ci può andare 20 volte dalla Fagnani a dire che è dispiaciuto di aver lasciato Juve. Allegri, Milan
ritorna, ma ritorna al Milan.
Esatto. Simone Inzaghi rimane, dov'è?
Rimane, l'ho detto io, non si sa.
Vabbè, però insomma, dovrebbe rimanere. Palladino,
diciamo sul 90% la permanenza la possiamo dare. Certo.
Italiano,
Palladino si è dimesso.
E penso,
Italiano ha rinnovato.
Pare che Pradelli faceva la fronda,
A Palladino?
Vedi.
Dice che c'era un bel casino.
Però io, Palladino, potrei vedere l'Atalanta. Potrei.
Sì, potrebbe essere una buona scelta.
Rimangono le romane e la Juventus.
E la Lazio pare che si separi da Baroni tentando di tornare su Sarri.
Che bisogna
la
se
Juventus,
ci va.
Che dire, Tudor era arrivato per la Champions è arrivata.
Forse è giusto che resti, sai.
Leggevo anche Sarri di un Giuntoli cacciato, emarginato.
Pare di sì, pare che Giuntoli. Beh, diciamo che Giuntoli, al netto del fatto che la Juve ha fatto il secondo semestre, poi, diciamo, pareggio o lievemente positivo di bilancio, e questo è un traguardo incredibile visti gli ultimi 5 anni, però diciamo che a livello sportivo ha lasciato un po' così, di insoddisfazione il buon Giuntolao. Non è azzeccata mezza, voglio dire, ha preso un allenatore e ha preso dei giocatori che, insomma, il più buono si è presentato col Moncherino a giocare, voglio dire.
Diciamo che rispetto all'ultima campagna acquisti, quando c'era Allegri in panchina, si è mosso molto di più Giuntoli, ma non è che ne abbia giovato.
Era meglio stava fermo.
No, lì prese due giocatori, non mi ricordo manco chi prese. Ha preso Alcaraz, che poi si è scoperto che era un tennista, in realtà non è un calciatore.
Un grande tennista.
avevamo preso per lo sport sbagliato. E poi prese Giallo, che è un difensore che è stato cacciato dal Porto per non so che ha fatto, faceva i festini.
Come Balotelli era.
Sì, tipo un po' un Balotelli difensivo.
Sì, Giallo venne anche tenuto tipo 4 ore a Roma, non so dove, in attesa di firmare. Poi la Roma virò su Hummels.
Non fece male, no, però dico, dal punto adesso, lasciamo perdere le tue incertezze, così la tua così freddezza rispetto a Gasperini nasce un po' da una valenza di tipo umano più che tecnico, perché sì, tecnicamente, certo, è il signor allenatore, no?
Beh, no, diciamo che nella rosa dei candidati poteva essere tecnicamente forse il migliore, ecco, sì, paragonabile ad un Allegri, ecco. Gasperini lo piangono a Bergamo, e comunque è stato accostato a grandi panchine, quindi non è una scelta di ripiego, secondo me. È vero pure che però il tifo romanista, e questo fa parte anche del tifo romanista, certe cose se le lega al dito. Una parte del tifo è entusiasta, l'altra parte è completamente delusa e diciamo arrabbiata. Però ecco, oggi riflettevo anche con un po' di romanisti come me, con un po' di senso critico, che alla fine quello che ha fatto Gasperini non era così diverso da quello che fece Mourinho quando stava all'Inter nei confronti della Roma. Insomma, sono personalità che tendono molto anche a inasprire i rapporti psicologici, no? Se ci pensate, comunque Gasperini è uno che ti tiene,
certo,
sul chi va là.
Certo, poi sono molto diciamo così aziendalisti, nel senso tendono molto a difendere i propri giocatori, eccetera, sì, molto esatto, umorali, caratteri molto ruvidi entrambi. Di certo, secondo me, complessivamente ovviamente è difficile fare un paragone, perché Mourinho ha vinto tutto quello che poteva vincere e Gasperini, che è bravissimo, ha vinto solo una Europa League. Però nell'ottica anche un po' di valorizzare, no, Yuri, una rosa, anche io in questo caso le accomuno un po', Roma-Juventus, che secondo me c'hanno delle rose che adesso non...
Delle rose un po' borderline,
però ho capito che ci si può trovare del buono, non sono soltanto una manica di pippe, capito, terrificanti. Certo, ci sono delle pippe terrificanti in entrambe le rose, sicuramente inadatte a stare in quelle due società, ma però ci sono anche dei giocatori che sono stati veramente male utilizzati, depressi, no? Come ti posso dire? Sì, cioè, sì. Adesso
ma non... si sono pagate quest'anno, si sono pagate le scelte societarie sbagliate. A prendere Juric è stato un suicidio sportivo per la squadra.
Incomprensibile, ancora non ho capito.
Pensare che l'unico terzino sinistro buono che c'hai, che è Angelino, che si è espresso molto bene anche come quinto a centrocampo, Juric lo metteva a braccetto, sì, di sinistra, dicendo che gli ricordava Di Marco al Verona. Cioè, dai, ma davvero?
Che poi Di Marco, tra l'altro, la sua consacrazione ce l'ha avuta non da braccetto, ma ce l'ha avuta tutta fascia.
Ma da quinto all'Inter, cioè.
Esatto. Yuri, veramente, poi mi dispiace, nel senso, perché comunque secondo me non è un allenatore così scarso. Lui adesso si è infilato in quei tunnel alla Di Francesco. Secondo me Juric per i prossimi 6-7 anni andrà di male in peggio, perché quando entri in quei tunnel di autodepressione,
diciamo che questa stagione non l'ha aiutato.
No, ma così
Roma a 3 punti dalla B, è andato al Southampton, ha fatto il record dei punti negativo della Premier League.
No, ecco, ma infatti
mi rivolgerei forse a un'altra gente.
Sì, ma più che altro forse sarebbe il caso di fermarsi in una stagione o due.
Anche,
magari, sai,
ha fatto il buon Allegri.
Sì, che alla fine... Comunque, dal punto di vista invece dei tuoi, tifosamente parlando, di rimpettai, no? Cugini, non dico cugini perché poi alla fine nessuno è mai cugino di nessuno quando si parla direttamente col tifoso, ma tu ti immagini più Sarri o ti immagini un altro tipo di scelta?
Ma guarda, secondo me Sarri va a Firenze.
Io pure ci ho pensato a Sarri a Firenze.
A Firenze ci ho parlato.
A Firenze sarebbe suggestivo.
Sono già tutti
anche
contenti.
A Bergamo lo immaginavo in qualche modo Sarri. Diciamo che si incastra bene in queste realtà che potrebbero emergere, come potrebbero finire a metà classifica. Io spero nella seconda opzione per quanto riguarda i cosiddetti trimpettai. Ho goduto molto nell'ultimo turno di campionato, perché ho visto il Lecce salvarsi all'Olimpico e la Lazio finire fuori anche dalla Conference.
Là si è detto, penso, ci sono, l'hanno fatto apposta,
però ci siano le basi per tornare su Sarri. Credo che comunque, anche pensando a Sarri come persona, ce l'abbia un po' avuta questa cosa del percorso incompiuto e potrebbe pensare di rilanciarsi, non so, tanto dipende dal fatto che lo titolo possa convincere, insomma.
Yuri, secondo me voi romanisti con Lecce di domenica avete chiuso il cerchio con Barbas e Pasculli nell'84-85.
Io non c'ero, però.
Io c'ero e vi posso dire che fu una cosa che voi prendeste malissimo.
Beh, te credo. Io ai primissimi campionati che seguivo,
io avevo quasi 18 anni.
Io avevo 9, ma santo sei vecchio.
Io ho 58 anni. Fu una roba che i romanisti la presero malissimo, perché era una partita scontata.
Sì, okay. Già è successo.
Parliamo di Roma Lecce.
Sì.
Roma Lecce 2-3, io mi ricordo.
Barbas e Pasculli, una tragedia.
Certo, sì. Suicidio sportivo, lei c'è già retrocesso, Roma che perse lo scudetto, un vantaggio della Juve, probabilmente.
Sì, Juve di Eriksson.
Mamma mia,
Dio. Ecco, quindi secondo me avete chiuso un cerchio.
La bellissima Roma di Eriksson, una squadra
che bellissima.
Giocava bene.
Sì, eterna seconda, però se non c'era il suicidio.
Bene, ma è stata sì, sfortunata. Vi girai comunque una statistica che erano tipo 13-14 anni che una squadra non arrivava così tanto vicina dal primo posto e non andava in Champions League ed era sempre la Roma. cioè è arrivata a 14 punti, mi pare, dal primo posto e non è riuscita ad entrare in Champions. Comunque io sono felicissimo dell'ingresso in Europa League e spero tanto che un profilo come Gasperini, che l'ha vinta contro una squadra che sembrava imbattibile come il Bayer Leverkusen, io spero che possa fare altrettanto bene a Roma portarci a Istanbul.
Gli ha fatto un mazzo così la,
perché dice Istanbul? Già si sa?
Sì, la finale Europa League 2026 Istanbul.
Yuri, ti prego, non ci andare, guardatela da Roma, perché io ci sono stata a Istanbul, è una trasferta scomodissima. L'Ataturk è a 73 km dal centro, ti mandano in delle navette tipo ai tempi di maresciallo Tito, credimi, una roba pesantissima.
Poi Yuri, per come è fatto lui, sembra un turco, se lo tengo.
No, a te non ti fanno più tornare indietro.
Ti mandano.
Probabilmente diventerai tifoso del Fenerbahce, se c'è ancora il padre di Setúbal.
Sicuro.
Allora, una cosa, Yuri, sempre in tema di Roma, invece sul mercato, comunque la Roma, ho visto una statistica, mi sembra girone di ritorno prima in classifica, girone di ritorno prima in classifica.
Sì, prima in classifica, girone di ritorno, la media punti ranieri rispecchiava la media punti del miracolo dell'Ester.
Vincevo lo scudetto per dispersione io al posto della Roma, con i punti che ha fatto Ranieri, vincevo lo scudetto con 15 punti di vantaggio.
Sì, come l'anno scorso.
Per dispersione.
Ma quindi tu ti aspetti che Ranieri riesca in società, e poi che ti aspetti? Cioè, qualche, che ne so.
Ma lui comunque è già una sorta di consigliere nella scelta. È proprio un consigliere nella scelta del tecnico. Lui si presenta così.
Lo vorrei avere uno come lui in società, cazzo.
Sì. Sarebbe fondamentale. Lui ci ha dimostrato poi che chi conosce l'ambiente serve, non ti puoi affidare.
Bisognerebbe dirlo ai ragazzi rossoneri. Al Milan c'hanno una fame di questa gente.
Certo, ma infatti comunque il Milan ti va a prendere d'are. E comunque vedi che qualche ingranaggio già sembra muoversi, perché alla fine adesso Ibra mi rimane come uomo immagine, perché finora che cosa ha fatto?
Ma può fare solo Iori, può fare solo quello,
no? Quello
non è capace
il
di
mental
fare
coach
altro.
Potrebbe fare il mental coach,
ma sì, insomma, boh.
No, forse no.
E questa è una cosa, io ho paura che sai, da interista me lo auguro, però uno come Allegri, che non è né Fonseca né Conceição, se
ce l'hai detto, sì
però siccome Yuri forse non l'ha sentito,
no in prescolto ci stavo,
cioè capisci, questo è uno che se a Natale non gli tornano conti gli dice: signori, ci siamo salutati, ciao.
Certo.
Torno nel gabbione. No, io la penso un po' come te. Certo che comunque c'è anche l'ufficializzazione, ovviamente, dell'esonero di Conceição, che tra l'altro è un altro che si inserisce nel giro panchine, anche se non è che, insomma, abbia fatto sta figura.
Non è che abbia proprio brillato. Togli la parentesi araba, in cui sembrava Remmida, poi
lì fu proprio quelle cose
come Benitez, che ha vinto la Coppa Intercontinentale con noi, che c'entra?
Esatto,
che c'entra? Niente.
Quella comunque Benitez qualcosa ha vinto nella sua carriera, voglio dire.
Sì.
Conceição è stato sbeffeggiato pure da Calabria, non so se avete visto Calabria col telefono che dice: qualcuno ha un sigaro, voglio dire.
Beh, giustamente, bene, anche perché Calabria sta
i sigari sono cosa seria, ragazzi.
Anche vero,
non si possono accendere così.
No, poi Calabria. No, dicevo, Yuri, ti aspetti qualcosa? Per esempio, ti aspetti che Dybala rimanga o se ne vada? Ti aspetti che ne so, l'arrivo di qualcuno in particolare? Sulle rimane, dai.
Dipende, però. Con Dybala?
Io penso che la permanenza dei Sulle sia più scontata di quella di Dybala. Perché comunque nel girone di ritorno, anche purtroppo dopo l'ennesimo infortunio corso a Dybala, Solé si è espresso bene, molto bene. Ranieri comunque l'ha reinventato, l'ha spostato sulla fascia da destra, insomma mi è piaciuta il suo sapersi adattare, è riuscito a riempire comunque un vuoto, perché certe caratteristiche c'era solo Dybala. Non posso pensare a una Roma senza Dybala, perché attualmente è l'unico giocatore che mi fa l'asticella in rosa. Dybala e Svilar credo siano un po' i top player di questa Roma. Adesso ci servirà un difensore centrale, perché Hummels arrivava come potenzialmente titolare, insomma arrivava pure come miglior giocatore della Champions League quando perse la finale con Real Madrid. Quindi adesso bisogna innanzitutto pensare a colmare quel vuoto. La cosa che un po' mi dà fastidio sono le tempistiche, perché comunque tu di mesi per fare l'allenatore ce l'avevi, magari la finestra Gasperini ti si è aperta solo alla fine, anche se il fatto che lui fosse in rotta con la società con Percassi era già acclarato. Sono andati in Champions League per l'ennesima volta, tra l'altro ci ha sconfitto a noi per andare in Champions League e sembrava di scoppiato l'amore. Anche all'ultima partita striscioni di tributo da parte dei tifosi bergamaschi per Gasperini, quindi magari c'è stato un cambio di strategia. Però ecco, il Milan, che in teoria si è mosso più tardi di noi, l'ha già chiuso, cioè Allegri ha già firmato.
Sì, infatti temo un pochino
questi ritardi che un pochino fanno suonare qualche campanellino d'allarme, ecco.
Temo un pochino proprio questa cosa qui di cui stai parlando, cioè il fatto che lo temo anche per la mia squadra, perché alla fine trovarsi un po' col cerino è sempre un po' complicato,
perché c'è il rischio di prendere scelte sbagliate. Abbiamo tesserato da svincolato Mario Hermoso, che anche lui era arrivato con grandi aspettative dopo tanti anni all'Atletico Madrid, tanti bei risultati, e dopo la quarta partita si è capito che il giocatore non poteva stare in campo, sbagliava tutto. Cioè, lui c'ha gran parte delle colpe difensive delle esonero De Rossi, sembra che stiamo a parlare di 3 anni fa e invece erano 6-7 mesi fa.
Sì, infatti, clamorosi
tempi calcistici. Come lo vivete? Volevo